Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com.
Save big money at Menards.
Grandiosa idea quella di registrare durante l'unico temporale di quest'estate. C'ho la WiMAX che sta friggendo, Omar.
Beh, insomma, Paolo, stai sempre a lamentarti. Poi, insomma, era più di un mese che mancavamo, dai, su.
Vabbè, ho capito. Registriamo sta puntata, va. Ma cos'è sto rumore? È una sirena?
Sembrerebbe di sì.
E quella cosa in cielo sembra una cometa.
Ma no. Paolo, quella non è una cometa, mi sembra tanto, ma è un...
Fantascientifica, puntata numero 13, siamo tornati dalle ferie, ai microfoni siamo sempre noi, Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Il mese dopo.
Sì, mamma mia, sembra da vita però Paolo, eh?
Sì, sembra una vita, anzi ce l'han fatto anche notare, insomma, siamo mancati e la cosa fa molto piacere. Avrete sicuramente capito anche il tema di questa puntata. Ovviamente parleremo di bomba atomica o del dopo bomba, un tema che ha toccato in più punti, in più tempi la fantascienza a livello mondiale, e coglieremo l'occasione anche per introdurre una nuova rubrica, ma non svegliamo troppo, direi di entrare nel vivo della trasmissione.
Direi di sì, Paolo.
Quindi apriamo i nostri portali e buttiamoci nel primo quadrante, ovvero la Tavacron.
Dunque, come accennato nel teaser di questa puntata di Fantascientificast, in questa, diciamo, quasi involontaria puntata monotematica,
vero,
parleremo di una serie di aspetti, di quello che, secondo me, non so se sei d'accordo Paolo, è il secondo filone dell'universo fantascientifico, sicuramente dopo le invasioni aliene, praticamente, che è quello del post-nucleare.
Sì, sfruttato, diciamo che è molto sfruttato, sì.
E in effetti in questa apparizione di Atavacron volevamo parlarvi di un film che è stato, secondo me, un film bellissimo.
Confermo.
Che però per una serie di motivi, non ultimo quello dovuto da una deficitaria programmazione televisiva, è passato ben poche volte e secondo me non ha lasciato nella gente il messaggio e l'immagine che avrebbe potuto e dovuto lasciare. Il film in questione è The Day After, il giorno dopo.
Film per la televisione del 1983, è uscito un mese prima della mia nascita, il 20 novembre dell'83. diretto da Nicholas Meyer, che riconoscerete o conoscerete tutti più o meno perché è l'uomo che ha girato Star Trek 2 L'ira di Khan. Non male.
Esatto, ma anche tra l'altro ha sceneggiato Star Trek 4 Rotta verso la Terra e soprattutto quello che è stato il canto d'incigno dei film di Star Trek, il canto d'incigno dell'equipaggio originale che era Star Trek 6 Rotta verso l'ignoto. Cosa dici Paolo? Proviamo a lanciare il trailer originale intanto?
Direi di sì, così vi fate un attimo l'idea dell'ambientazione e poi iniziamo a parlarne in maniera approfondita.
1 millisecond takes you beyond imagining, beyond tomorrow and into the day after.
Il trailer era ovviamente quello originale in lingua inglese e il tema mi sembra ben introdotto anche dal suono della bomba alla fine dello stesso.
Sì.
E insomma, addentriamoci un pochino più nella trama del film. A te, Omar.
Sì, diciamo che The Day After, come accennavi te Paolo prima del trailer, non bisogna scordarci che è un prodotto fatto per la televisione che è stato anche distribuito al cinema. Può essere, secondo me, il primo esempio di un docudrama, come si dice adesso, diciamo, questo nuovo genere, no? Per cui praticamente una sorta di film documentario fatto con mezzi e soprattutto finanziamenti di un certo livello. Diciamo che quello che è interessante di questo film è che al di là dell'escalation che porta ovviamente a conflitto, per cui è posizionata, se volete, con un background di contesto veramente plausibile, ma poi anche che diciamo si sviluppa principalmente nella prima parte del film, cioè per cui nella prima parte vediamo sì scene di vita normale, però praticamente vediamo più che altro la spiegazione di come si porta allo scatenamento di questo conflitto nucleare fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti.
Di fatto il casino avviene in Europa, diciamo, l'invasione
esatto.
Sovietica di Berlino Ovest.
Esatto. Ma diciamo, quello che è interessante è che, se vuoi, per assurdo nella seconda parte si ribalta questo plot e in effetti il contesto, diciamo, della guerra passa in secondo piano e vediamo il dramma di queste praticamente persone che si devono barcamenare in quello che è l'ambientazione del dopo bomba. Tra l'altro è interessante perché tutto il film, diciamo questa seconda parte, è ambientata non tanto in una grossa città, che è Kansas City fra parentesi, ma in tutto il suo contesto rurale, per cui vediamo proprio scene che sono molto di vita di vita di gente, diciamo, normale, per cui abbiamo, per intenderci, la famiglia di contadini che più che altro non interessa il fatto che è scoppiata la bomba, ma si preoccupa più che altro che non può uscire a controllare se gli animali hanno mangiato e se il grano deve essere tagliato.
Sì, un po' la cronaca dell'assurdo, perché ovviamente anche l'alienazione di queste persone,
Paolo,
viene narrata in maniera abbastanza esplicativa, ecco.
Ma infatti vediamo, quello che è terrificante secondo me è che veramente a vederlo adesso mi ha colpito molto di più che non a suo tempo quando l'ha visto, è il fatto che veramente, hai ragione te Paolo, è l'alienazione di questa gente che tenta, nonostante tutto quello che sia successo, di condurre una vita, di cercare di condurre normalmente la propria esistenza, che ormai praticamente non esiste più, è stata completamente distrutta dalla bomba.
La scena dei contadini che si ritrovano a parlare d'agricoltura, di come, cioè, abbastanza drammatica, se vuoi, queste
sì,
persone completamente cotte dalle radiazioni che si trovano in un fienile
sì,
sventrato.
A me quella che mi ha fatto veramente colpito di più è quella, diciamo questa qui senza fare tanti spoiler, però c'è questa scena letteralmente allucinante dove c'è un prete che fa il sermone in quella che
doveva
essere il rimasugli, i ruderi di una chiesa, e la gente davanti sta letteralmente morendole davanti per via delle radiazioni praticamente. Che dire Paolo, allora come dicevamo, The After era un film, diciamo, preparato per la televisione, cioè prodotto per la televisione ma poi distribuito al cinema. Fra parentesi, c'è da dire anche una cosa interessante, che la casa distributrice ha distribuito quasi gratuitamente a molti paesi del mondo il film, soprattutto a quelli del blocco orientale, cioè Cina, Corea del Nord e Cuba, dove fra parentesi ha avuto un grandissimo successo il film. In Italia ha avuto tra l'altro anche un grosso successo, tenete conto che era nella stagione quando è uscito, per cui parliamo di 83-84, si è rivelato il secondo miglior incasso al cinema dopo Flashdance.
Infatti
per cui
in Italia uscì al cinema, ha avuto anche delle conferme di colleghi che all'epoca andarono al cinema a vederlo, quindi non
sì,
fu un film per la televisione, passò sulla Rai, ma...
Tra l'altro poi gli effetti, diciamo, quelli che drammaticamente più spettacolari, cioè quelli fatti dove c'è l'esplosione della bomba, tenuto conto che parliamo di una produzione televisiva, sono ad alto livello, per cui molto ben fatti. Fra parentesi, diciamo, oltre alle esplosioni nucleari che erano state fatte utilizzando, e qui c'è un po' di collegamento, gli stessi macchinari e attrezzature che erano state utilizzate per fare l'effetto della mutara nebula di Star Trek 2, l'ira di Khan, ovviamente diretto lo stesso, avevano utilizzato per fare gli effetti dei funghi atomici, sono state riciclate un po' di scene dal film Meteor e addirittura alcune scene proprio dell'esplosione atomica di Hiroshima, prese subito dopo dai militari americani, per cui è fatto veramente bene. Fra parentesi, c'è anche da dire una cosa curiosissima, Paolo, che l'ho scoperta anch'io per puro caso, che sempre nell'86 anche l'Unione Sovietica aveva fatto un film sull'apocalisse nucleare.
Pensa
che è anche uscito in Italia, anche se ovviamente penso che sia passato nei circuiti dei cinema de sé, che si intitolava Quell'ultimo giorno, lettere di un uomo morto, diretto da Lupacinski. Qui però è visto più che, diciamo, non si vede tutta la parte molto ovviamente spettacolare del discorso delle bombe che esplodono, ma c'è praticamente un parla di uno scienziato premio Nobel che si rifugia in un bunker, diciamo un rifugio antiatomico, e fanno vedere più che altro le scene all'esterno di razzie, di i sopravvissuti che muoiono sotto l'effetto delle piogge acide, più che altro diciamo che si vede tutto quello che è la drammaticità dell'immediato dopo bomba.
Perché abbiamo scelto questo film? Almeno a me ha particolarmente interessato la reazione. Diciamo che era un film uscito in un periodo in cui la guerra fredda non era ancora finita, e il lungometraggio è un pochettino permeato da questa tentativo di spiegazione degli effetti di una guerra nucleare, dall'EMP, quindi impulso elettromagnetico,
Esatto.
all'esposizione alle radiazioni, piuttosto che i problemi con il cibo, con restare all'aria aperta, come potersi riparare, tutta una serie di cose che tu hai detto bene all'inizio, un docufilm, ma in effetti la reazione del pubblico americano fu proprio quello di impazzire letteralmente. Ci fu praticamente l'ABC, dice Wikipedia, aprì alcuni numeri telefonici per dare precise indicazioni su come comportarsi in caso di guerra nucleare. Quindi creò una psicosi di massa, diciamo. Oggi fortunatamente i tempi sono diversi, ma all'epoca ebbe anche il pregio di sensibilizzare molto il pubblico, la popolazione, ai reali rischi di un'escalation atomica.
Ma forse Paolo anche perché sì, fino allora c'erano stati film sul post-nucleare, diciamo, un film diciamo, che poteva essere uguale, però se vuoi una costruzione completamente diversa era la saga di Mad Max, per intenderci,
Sì.
che qui in Italia era uscito con Interceptor, che già allora parlava, però non era, qui abbiamo
Oh,
veramente come...
l'ultima spiaggia del 59 mi sembra fosse
Sì, ma...
comunque un.
Ma secondo me l'ultima spiaggia l'affronta il discorso del post-nucleare non è così
No,
drammatico e
no,
violento, letteralmente sbattuto in faccia, per
no.
intenderci.
Sì,
Lì
sì,
è
sì.
visto come qualcosa di molto più, diciamo, film, passami il termine, anche se brutto, però rende l'idea poetico, no? Qui invece abbiamo veramente tutta la drammaticità che viene letteralmente sbattuta in faccia. Ci sono in effetti scene abbastanza cruente, Paolo, rivedendolo, nel senso anche veramente d'impatto. E questo può giustificare anche il fatto che abbiamo avuto una sorta di secondo effetto Orson Welles con l'invasione dei mondi, con psicosi quasi di massa in America dopo l'uscita del film,
Cioè,
per
pensate, 100
intenderci.
milioni di spettatori alla prima televisiva, insomma, crearono
Sì,
una bella onda d'urto, diciamo, sull'opinione.
esatto, ma poi è veramente anche la plausibilità politico-tecnico-scientifica. In effetti è bellissima quella scena delle onde elettromagnetiche che bloccano completamente le macchine. Il fatto che a un certo punto c'è una sorta di, chiamiamola, fra virgolette, riunione fra gli agricoltori e la gente che spiega, e c'è lì un esperto che spiega praticamente come
Sì,
devono
quella che dicevo
fare gli
prima.
agricoltori per rendere ancora operativa la terra, e le spiega che cosa devono mangiare, che cosa devono piantare. Per cui proprio, fra parentesi, se non sbaglio, mi pare che avevano avuto fra i consulenti scientifici c'era anche Carl Sagan, per cui praticamente non è che parliamo di, per intenderci, di cioè c'era dietro un lavoro di un certo livello, non solamente prettamente spettacolare.
Ti dico, rivedendolo a me ha fatto rabbrividire un pensiero che sarebbe bastato veramente poco. Nel
Sì.
senso che siamo rimasti in un periodo di stallo per più di 50 anni e veramente sarebbe bastato pochissimo per scatenare una bruttura del genere. Quindi, meno male che è rimasto nella fiction. Parlando poi infine un attimo degli interpreti. Devo dire che anche gli interpreti erano di tutto rispetto, se vogliamo.
Sì, diciamo che avevamo, a parte per intenderci Steve Guttenberg, che dopo, ahimè, è diventato famoso per tutta la saga di Scuola di Polizia, però
Vabbè,
qui
ahimè, ha
fa...
fatto Cocoon, ne ha fatti, insomma, di
Sì.
film. Sì, il tenente Mahoney, in effetti, poi l'ha un po'
Non dico
plasmato.
consacrato,
Sì.
però praticamente poco ci manca. Però abbiamo un grande anche John Lithgow che si era visto in Footloose, per
Jason
intenderci. E poi...
Roberts, che aveva recitato in Philadelphia anche o in tantissimi altri film western.
Esatto, ma poi abbiamo una serie anche di caratteristiche americane che sicuramente si vedono spesso e volentieri anche nelle produzioni, diciamo, di serial TV. Però ritorniamo a dire, un signor cast tenuto conto sempre che è una produzione televisiva.
Sì.
L'unico nota, ahimè, dolente, Paolo, è quella che secondo me, di tutto ciò, è la colonna sonora, che secondo me è molto più, l'ho trovata molto più, come posso dirti,
Sì, un po'
disarmante, insomma,
deprimente,
non me,
insomma.
no, ci sono queste sorta queste continui assoli di tromba, mamma mia, cioè l'ho trovata veramente non all'altezza di tutto il film.
Molto
Oh,
americano, se vogliamo.
ma neanche Paolo, proprio non, secondo me proprio non c'entrava assolutamente niente, ma poi il mio giudizio è totalmente personale, diciamo che potevano fare un pochino di meglio sulla colonna sonora. Ritornando Paolo, permettimi solo un'ultimissima e brevissima
Certo.
cosa, per quello che dicevi te prima, che mi era piaciuto il discorso di quanto poco ci è mancato per far succedere il tutto. Consiglio la visione ai nostri ascoltatori di quello che è Il tredicesimo giorno, che è quel film che è uscito abbastanza recentemente, si può trovare tranquillamente in DVD, che parlava per intenderci dell'escalation della crisi di Cuba, che è veramente bello come film, secondo me. E proprio
Quello
fa
forse è il
vedere.
momento in cui siamo andati più vicini. Sì.
E secondo me è veramente è un film che. Fa crescere la tensione, insomma, alla fine della fiera proprio vede, alla fine c'è una sorta di angoscia, alla fine si tira il sospiro di sollievo, ma è veramente un gran bel film e fa capire proprio a che punto eravamo arrivati, secondo me.
Bene, ripeto, meno male che siamo rimasti nella fiction. Noi continuiamo, chiudiamo qui il nostro Atavacron, ma continuiamo a parlare di Dopobomba con il nostro professore.
My God, it's full of stars.
In questa prima puntata della nuova stagione di Fantascientificast, dedicata un po' al catastrofismo in generale, poteva forse mancare il nostro professore? Ebbene, no. Ciao Max!
Sono una bomba atomica, caro Paolo.
Ciao Max.
Ciao Omar,
In
da
che
tutti i
senso
punti di
bomba
vista.
atomica? Nel senso di tuffi a bomba atomica che hai fatto?
Beh, se ci fossero, diciamo, i miei detrattori, cioè mia moglie per esempio in particolare, e il Doc, sì, tutti e due, questi sono i miei principali detrattori, si sarebbero sicuramente coalizzati a sottolineare la parola bomba con il
Dai,
solito
beh,
problema.
a bomba
Io
contro
invece volevo dire
l'ingiustizia,
che sono
Max.
pieno di energie, pronto per far scoppiare una nuova grande stagione di Fantascientificast, no? Perché quando si inizia la stagione bisogna cominciare col botto, ecco
Sì.
perché abbiamo scelto le
Col
bombe
botto
atomiche.
oppure con la tecnica della spogliarellista. Ci svestiamo un poco per volta per far scoprire tutto,
No,
no?
ma lascia stare la
Ah, allora
spogliarellista.
dovrò dire che appunto nel concerto che andiamo a fare domenica prossima metteremo You Can Leave Your Hat On.
Esatto, no, ma io mi aspettavo che iniziassi con quella nota canzone dei giganti, no? Quella, noi non abbiamo paura della bomba atomica, per cui non.
Ah, non la so questa.
Oh, fantastica, allora
Dai,
dobbiamo
qual è?
recuperarla.
Fammela sentire.
Che fa? Noi non abbiamo paura della bomba. Noi, roba, ragazzi, ero giovanissimo io perché mi ricordo che era mio padre che me l'ha
Omar
inculcata nel
Serafini,
DNA. Guarda, adesso che l'hai
Canterino.
canticchiata un pochino di melodia me la ricordo, sì, però le parole non me le ricordavo.
Omar Serafini, Canterino solo su Fantascientificast.
Adò, eccezionale, eccezionale.
No, o nell'ambiente lavorativo dove però sono costantemente benato dai colleghi, però.
Allora, quale
Eccoci qua.
fantascienza, quale romanzo di fantascienza
Allora,
un po'
guardate
da.
ragazzi, cominciamo, devo necessariamente fare una premessa. Chiaramente la catastrofe nucleare, la bomba atomica, eccetera, 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 e tutto quello che con questa tipologia di cose è connesso, quindi tutte le problematiche appunto, la guerra fredda, la terza guerra mondiale, e la scomparsa della vita sul pianeta, l'uomo che distrugge se stesso e tutta la vita, è ovviamente una delle tematiche topiche, no? Un archetipo della fantascienza, c'è di tutto, di più. Visto da tutti i punti di vista, eccetera, eccetera.
Dici che hanno
Quindi,
scritto tutto il possibile?
diciamo
No,
che
ma.
quindi era veramente difficilissimo orientarsi in questa, cioè fare una puntata che fosse di durata ragionevole, allora io ho cominciato con la tecnica del vabbè, scegliamo qualcosa che sia un po' peculiare, scegliamo, tagliamo qua, tagliamo di là. Alla fine mi sono ristretto a due grandi romanzi. In realtà uno dei due è un grandissimo romanzo di serie B, ogni tanto ci vuole, no? Pure il film di serie B ci vuole, perché no, come dire, bisogna pure smetterla con questi mega capolavori meravigliosi scritti con tutto il lirismo eccetera eccetera. Ogni tanto ci vuole pure il romanzaccio, quello lì che ti prende, come dire, nella parte, nella pancia, no?
E l'altro, i romanzi di pancia.
L'altro effettivamente invece è un capolavoro, che così ci siamo riequilibrati. E devo dire poi che vi butterò lì anche un diciamo un amo per farvi abboccare, voi che siete normalmente, no, quelli che commentano di più i media, gli altri media, il cinema e via così. Io, partendo da un romanzo, vi butterò lì, diciamo, quella che è una delle possibili strade da esplorare, con un film che vediamo se lo conoscete, ma penso senz'altro di sì. Allora andiamo in ordine, diciamo esattamente come abbiamo elencato. Volevo cominciare con un romanzo che è stato recentemente, insomma 2 o 3 anni fa, rieditato su Urania, su Urania Collezione, mi pare, o Urania Classici. Era stato pubblicato già su Urania nel lontano 1972. Io sono in possesso della copia originale, della edizione originale,
una
appunto,
classica intitola bustina di plastica.
No, 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 io i libri li preferisco viverli, insomma.
Ok.
Diciamo che ogni tanto schiavizzo i miei figli per farli spolverare, prendiamo gli aspirapolvere, vabbè, eccetera,
giusto,
eccetera.
È giusto.
Però non li mettono in bustine, mi sembrerebbe quasi di congelarli. Allora, il titolo è H su Los Angeles. In realtà il titolo originale è Il giorno che bombardarono con le bombe H Los Angeles, The Day they bombed, they H-bomb de Los Angeles, ed è di un misconosciuto, un poco conosciuto autore che si intitola Robert Moore Williams. Questo è il romanzaccio, quello di serie B, perché comincia proprio, in realtà la scena di apertura comincia con una bella esplosione atomica su Los Angeles. E a partire da questa, diciamo, da questo inizio promettente, poi sviluppa un romanzo che è un romanzo d'azione, nel senso di quelli proprio tradizionali, nel senso che è proprio una storia di quelle che non lascia tregua, peraltro una storia che ha i protagonisti classici del romanzo d'azione americano, quindi c'è l'ex militare che prende in pugno la situazione, c'è ovviamente la bellona di turno che poi naturalmente intreccia con lui una storia d'amore, ci sono i vari personaggi tipici che in realtà, devo dire, si ritrovano spesso anche oggi nei serial televisivi.
Infatti.
Cioè ci sta il ciccione imbranato che litiga nella prima pagina con il protagonista e si becca subito un bel pugno sul naso.
Poi gli archetipi americani del...
Perfetto, c'è l'ex Marine che viene, insomma, tutte queste cose che ci si potrebbe aspettare appunto da un bel romanzaccio di quelli che ti tengono incollato lì giusto per dire vediamo questi stupidi dove vogliono arrivare. Peraltro la cosa molto simpatica è che nell'apertura del romanzo appunto comincia con questa esplosione nucleare, naturalmente. Quindi tutti si domandano, i sopravvissuti, quelli che cominciano piuttosto frettolosamente a scappare nei vari rifugi antiatomici, cantine e varie, cominciano a domandarsi chi sono stati i russi, sono stati i cinesi, sono stati, insomma, chi sarà mai stato a bombardare la città. E il romanzo poi si sviluppa invece rivelando che, come al solito, chi può essere stato? Il governo americano. Ormai questo è un fatto topico, no? Anche questo è un archetipo, il governo americano è abbastanza cattivo, come sappiamo, e quando si tratta di sganciare bombe atomiche di solito è sempre lì in prima linea. Non voglio raccontare la trama del romanzo, proprio perché, essendo uno di questi da gustare per l'avventura in quanto tale, è meglio che lasciamo a chi vorrà cercarlo per leggerselo.
Sarà difficile trovarlo, forse.
Molto difficile trovarlo, e quindi senza nessuno scrupolo, ragazzi, ci sono tanti bei PDF.
Ci sono solo degli usati su Amazon.com a $12.50, ma usati, quindi proprio roba dannata.
Sì, ma guarda che in realtà, appunto, io su questo ho una posizione abbastanza, non so se forse è un po' provocatoria, nel senso che se un libro c'è è giusto comprarlo e pagare i diritti d'autore, ci mancherebbe altro. Se però questo libro non c'è, non si trova, non viene rieditato, è una, come dire, un'operazione di salvaguardia del patrimonio culturale mondiale, quello di farlo circolare in altra forma. Di solito i romanzi che cito sono sempre facilmente acquistabili in formato ebook, però nella loro versione originale. Anche se H su Los Angeles credo che sia difficile da trovare anche nella sua versione inglese. Quindi senza nessuno scrupolo, ragazzi, cercatevelo, perché si trova. Insomma.
Addirittura non ne ha neanche una pagina su Wikipedia. Ce l'ha l'autore la pagina, ma non il romanzo, quindi diventa un po' ardua la ricerca, probabilmente. Comunque vediamo, Massimo salta fuori, mettiamo un link, così scappa.
Sì. È un romanzaccio, serie B, e la serie B si va presa così, un po' negli scantinati, sì. No? Queste cose qui.
E poi è vero che Max ogni tanto ci vuole questa, diciamo, fantascienza sanguigna, sanguigna con personaggi, se vuoi, come si suol dire, monodimensionali, dai, diciamola tutta, stile Battleship, oppure praticamente stile Independence Day, dai,
la scienza di pancia,
anche Avengers, sì. Se vuoi, no? Sono poi quello, tutto sommato le chiavi di lettura sono quelle, delle storie molto semplici che magari puntano anche su un plot, no? Su una trama complicata, ma che c'ha degli eroi ben definiti, il bene e il male da una parte ben chiara, e così via, insomma, tutte queste cose che quando sono raccontate bene sono comunque divertenti, senza pretese.
Comunque, Max, dicevi all'inizio che praticamente su quello
io in realtà non vi posso dire qual è poi la trama del libro, perché sennò levo molta parte del gusto della lettura, però posso dire che è sorprendente, cioè che alla fine a partire
c'è colpo di scena,
ci stanno una serie di colpi di scena, una serie di temi. Vabbè, poi ve lo dico nel fuori onda, così non vediamo.
No, dicevo Max, dicevi all'inizio che praticamente tutta, diciamo, chiamiamola, passatemi il termine, il tema della paura della bomba / post-atomico è uno dei grandi macro argomenti della fantascienza.
Assolutamente sì, ecco, anche perché gli anni d'oro della fantascienza si posizionano proprio nel momento della guerra fredda, no?
Terrore della bomba atomica.
Infatti volevo proprio arrivare a questo, ma Max, ma in effetti si sente moltissimo, io parlo anche dal punto di vista prettamente cinematografico, era veramente il periodo, diciamo, 50-60, in cui veramente tutta la fantascienza era permeata da questo terrore,
dalla paura della bomba, certo,
da spada di Damocle della bomba.
Ci sono stati questi grandissimi capolavori, no? Il dottor Stranamore, in quel
fantastico
periodo,
sì,
e,
sì.
E il film che volevo citarvi io, che è A prova di errore, non so se lo conoscete, ve lo ricordate?
Quello
è secondo me un film molto bello, assolutamente interessante da vedere anche oggi, e che ruota tutto intorno a questa idea, no? Che poi diciamo, l'aspetto etico-morale, il controllo su quello che si fa della scienza, della tecnologia, no? Sono uno dei punti critici che possono mettere in discussione la stessa sopravvivenza dell'umanità. Quella è una tematica che poi in maniera più leggera è stata ripresa in quell'altro film molto famoso, che è War Games.
Sì,
che poi sì. Dalla metà degli anni 80 credo che sia War Games,
esatto, deve essere tipo 84,
che comunque insomma è un po' in chiave più leggera, perché mentre in A prova di errore poi insomma la storia finisce male alla fine.
Era abbastanza tosta A prova di errore, secondo me era la versione dark del dottor Stranamore.
Sì, ma c'è stata anche, credo, un proprio una c'è stato anche un problema proprio di copyright, diciamo, i due film dovevano uscire contemporaneamente, insomma c'è stato un po' di storie, e mentre War Games poi comunque ruota intorno all'idea della guerra atomica, no? cioè della fine dell'automazione dei sistemi di difesa e quindi di quello che ne può venire dietro.
Però,
Comunque, prova di errore è da vedere,
sì,
non credo
questo
che
qui.
molti, non so se molti dei
No,
nostri ascoltatori l'hanno visto,
io me lo ricordo un
il
paio di
film del
passaggi sulla.
64.
Sì, esatto, un paio di passaggi sulla TV di Stato parecchi anni fa, ma dopo è uno di quei film che stranamente, nonostante secondo me ne valga la pena, perché io è un film che mi aveva letteralmente impressionato, come, e qui mi tirerò addosso le ire degli ascoltatori, come mi aveva molto più impressionato a prova d'errore che non il Dottor Stranamore, per esempio, a livello, penso, mio personale.
Somiglianti ma diversi
A prova di
comunque.
errore è costruito veramente come un thriller, con un crescendo di
Alla
tensione,
Tom Clancy, direi quasi.
mentre invece il Dottor Stranamore c'ha questa vena un po'
Umor nero, sì.
surreale, sì, un po' surreale, un po' a prendersi in giro, che quindi chiaramente da questo punto di vista c'ha meno carica emotiva, no? E più ti fa più magari pensare, riflettere. Ci sono
Tra
alcune
l'altro
caratterizzazioni fantastiche, quella di Peter Sellers, no? Che era veramente da
un
impazzire.
attorone,
Sì.
veramente.
Tra l'altro, di War Games adesso hanno paventato un remake, fra parentesi.
Ecco, lo sapevo. Non c'è puntata di fantascientifica in cui non siamo costretti a
A dire la
deplorare
parola remake.
l'ennesimo remake. Stanno
E
proprio
poi.
disperati questi, eh?
E poi scusatemi se qui lo cito, che praticamente poi è anche un altro film a me caro, che secondo me anche lì c'è il discorso del post-atomico e della paura della bomba, che è il Godzilla, anzi diciamo Gojira originale del 54, quello che tiro
Verissimo,
conta.
verissimo, l'ho pensato mentre sceglievo questi,
Perché
mentre pensavo a questi
in
temi. Il
effetti
Godzilla è proprio, no? È una
sì.
conseguenza di esperimenti nucleari.
Esatto, ma poi soprattutto quello originale che è un film cupissimo, una cosa incredibile, secondo me è veramente impressionante da questo punto di vista, per cui non era, diciamo, il Godzilla, quello giapponese che siamo abituati verso la fine dell'epopea degli anni 70, per cui il pupazzoso, lì era proprio un Godzilla molto più dark, anzi estremamente dark, molto più pesante e greve, e in effetti lì praticamente era tutto improntato sulla minaccia nucleare,
Dai,
Godzilla. Ma
Omar,
per fare parte.
fai il bravo che tra qualche puntata ti togliamo le
Lì la monografica ci vuole, perché mi dispiace, ma
Comunque, non per
almeno.
fare facile sociologia, beh, è evidente, no, che nell'immediato dopoguerra, durante gli anni della guerra fredda, soprattutto per i giapponesi, la catastrofe
Vabbè,
nucleare e le bombe
infatti,
atomiche erano una
vive nel
realtà
ricordo, eh sì.
assolutamente viva e concreta, no? Non era un'ipotesi teorica, era qualcosa di concreto di cui si era visto effettivamente, si cominciavano anche a intravedere le vere conseguenze. Molti scrittori, appunto, si sono poi cimentati con tutti i punti di vista possibili, diciamo, rispetto a questo tipo di scenario, questo tipo di catastrofe, ma vale senz'altro la pena di leggere un libro che è molto, molto particolare, che si intitola Un cantico per Leibowitz, di un autore che ha lo stesso cognome di quello di prima, si chiama Walter Miller. Quello di prima era, aiutatemi con la memoria, aiuto, aiuto, era Robert
Robert
Mulligan.
Moore
Robert
Williams.
Mulligan, esattamente. Mentre questo si chiama anche lui M, quindi la M Moore. Sapete che, diciamo, gli inglesi e gli americani hanno sempre questo doppio nome, Walter M. Miller, che non so se la M sta per Moore, perché in questo momento non c'ho la scheda davanti. In ogni caso è curiosa questa coincidenza di cognomi, perché questo libro, invece, Un cantico per Leibowitz, viene considerato un vero e proprio capolavoro, sia da un punto di vista narrativo e soprattutto per il modo in cui vengono sviluppate le tematiche relative appunto alla catastrofe nucleare. A differenza del romanzone, romanzaccio di serie B di pancia di cui parlavamo un attimo prima, che vive proprio diciamo, che fa vivere proprio la catastrofe in quanto tale, anche se, come ho detto, con degli sviluppi di trama poi un po' imprevedibili, invece questo si pone dopo. Chiaramente il filone post-apocalittico è uno di quelli che appunto andrebbe a lungo discusso. Questo è un romanzo molto particolare perché immagina una storia futura anche molto in là nel passato. Il romanzo è diviso in tre parti. La prima parte inizia 600 anni dopo i nostri giorni e 600 dopo la catastrofe nucleare, quindi il romanzo parte dall'ipotesi che intorno al nostro periodo, negli anni 2000, è avvenuta la catastrofe nucleare, quella che nel libro viene riferita come il diluvio di fuoco, quindi la civiltà come noi la conosciamo è completamente scomparsa, è stata distrutta, anche perché c'è stata una reazione potremmo dire, no? Rifacendoci a Dune, c'è stata uno jihad batleriano, ma questa volta contro la tecnologia in generale, cioè diciamo, i sopravvissuti alla catastrofe hanno considerato gli scienziati e la tecnologia i responsabili di quello che è avvenuto, quindi hanno di fatto distrutto quel poco che era rimasto, e quindi a 600 anni dopo la catastrofe in quanto tale, diciamo, la civiltà come noi l'abbiamo conosciuta, come noi la conosciamo, non c'è più. Il romanzo si intitola Un cantico per Leibowitz perché l'ipotesi che fa l'autore è che siano sorti degli ordini monacali simili a quelli del nostro Medioevo, e che, come avveniva nel nostro Medioevo, tramandano alcune conoscenze e mano a mano riscoprono alcune conoscenze anche attraverso proprio, no, una serie di azioni che sono quelle classiche che noi conosciamo, che sono avvenute nel monachesimo. Cioè, per esempio, il protagonista di questa prima parte del romanzo è un frate di questi nuovi ordini, che copia delle opere, che copia quelle che sono considerate, no, gli scritti del santo. Il santo, questo Leibowitz, in realtà mano a mano che si va avanti nella lettura del romanzo stesso si scopre che in effetti era un fisico, quindi era uno scienziato sostanzialmente, che viene poi santificato come San Leibowitz nei secoli successivi. Poi c'è un salto, il libro, dicevo, è diviso in tre parti. La prima parte si intitola Fiat Homo, la seconda Fiat Lux e la terza Fiat Voluntas Tua. Ognuno è sempre, la prima comincia 600 anni dopo la catastrofe, la seconda 600 anni dopo i fatti narrati nella prima e la terza 600 anni dopo i fatti narrati nella seconda. Sostanzialmente quello che rende questo libro un capolavoro è questo intrecciarsi della ricerca dell'umanità, diciamo, di ritornare alle radici e del riaprirsi delle problematiche che hanno poi portato alla catastrofe. Quindi il racconto, come da un lato, no, disvela questa ricostruzione della grandezza della tecnologia del passato, una progressiva riscoperta, una sorta di nuovo rinascimento, un riattraversare quasi ciclicamente, no, il Medioevo, poi il Rinascimento, poi un'era fortemente tecnologica, e l'autore riesce a presentare, a mettere in evidenza come in fondo, se il passato viene dimenticato, si è condannati a ripeterlo. Cioè, le problematiche sono esattamente le stesse, quello che ha poi portato alla catastrofe nucleare è appunto questa, come possiamo chiamarla, presunzione, questo orgoglio, questa sensazione di onnipotenza, questa perdita dei valori che peraltro nel romanzo sono chiaramente riferiti come valori religiosi. C'è un evidente e chiaro riferimento alla Chiesa Cattolica, non è casuale questo aspetto del monachesimo, no? L'autore crede fortemente nel valore di queste cose, ma le presenta soprattutto come appunto questo contrasto tra la tecnologia vissuta come strumento cieco di dominio diciamo del mondo che ci circonda ma senza controllo, e dall'altra parte l'esigenza che, per non ripetere gli errori del passato, per non avere una nuova catastrofe nucleare, per non distruggere tutto, è assolutamente indispensabile che vengano preservati alcuni valori di fondo.
Ma è convinto, lo sai, Max? Adesso lo cerco e...
No, è molto bello, questo è da leggere. Tra credo in apertura di aver detto una corbelleria, perché penso di aver detto che H su Los Angeles è stato rieditato recentemente, non era vero, mi riferivo a un cantico per lei, poi ho confuso le due cose. H su Los Angeles è stato editato a un'edizione di Urania, quella che vi ho detto, ma quella in cui che è stata recentemente rieditata è un cantico per Leibowitz. Peraltro un'altra cosa molto simpatica è che questo romanzo ha vinto il premio Hugo e l'autore ha scritto solo questo romanzo. Questa è una cosa abbastanza insolita.
Max, di che anno è un cantico per
1960, credo, 61. Io lo tengo caro anche perché è la mia data di nascita. 1960. In realtà ha vinto lo Hugo nel 61. Penso sia stato editato quindi durante il 1960.
Non avevo mai sentito parlare sia dell'autore sia del romanzo.
L'autore ha quest'altra peculiarità, che in realtà ha scritto solo questo romanzo. È stato poi impegnato a lungo nella stesura di un seguito che non ha completato ed è uscito postumo. È stato completato nel 1997 da un altro autore, Terry Bisson, e leggo adesso che c'è una traduzione italiana che è stata editata nel 2010.
Evitabile.
E ragazzi, che dirvi, veramente penso che la lettura di questi due romanzi cioè, ci dà i due estremi, no? La catastrofe nucleare vissuta di pancia con la lotta per la sopravvivenza e tutto ciò che ne consegue, dall'altro lato invece le riflessioni che la catastrofe nucleare, che questa potenza che l'essere umano ha sviluppato da un punto di vista tecnologico, che non sempre non si accompagna con la consapevolezza di questo, di ciò che significa avere questo tipo di capacità, diciamo, ci ha dati due estremi della fantascienza catastrofica. In mezzo c'è di tutto, di più, potremmo parlare ore, ma ovviamente non ci vogliamo nemmeno togliere la possibilità di approfondimenti e di altre puntate di Fantascientificast dedicate a queste cose.
Speriamo. Speriamo rimanga.
Vi vedete anche a prova d'errore, il film a prova d'errore, ne uscite totalmente sconvolte. Ecco, uno si vede anche a Los Angeles.
Speriamo rimangano temi della fantascienza.
Si legge un cantico per Leibowitz, dopodiché secondo me si ritira in convento.
Ah, dicevo, speriamo rimangano temi della fantascienza e solo quelli. Va bene, grazie Max.
Ragazzi, allora adesso per riprendere la metafora dell'inizio, una stagione atomica.
Sì, magari con meno fulmini che fanno saltare la connessione. Ci risentiamo. Ciao Max.
Ciao a tutti.
Ciao Max. Nuova stagione di Fantascientificast e nuovi speaker. Ecco a voi Paolo Merzola e il suo quadrante. Dunque, tocca a me questa volta introdurre una delle grossissime novità che saranno sostanziose della nuova stagione di Fantascientificast. Abbiamo, direi, l'onore di aver qui con noi una persona che ha, secondo me, uno dei più bei blog attualmente dedicati al mondo della fantascienza e del fantastico disponibile online. Abbiamo qui con noi Paolo Merzola. Ciao Paolo.
Ciao Omar e ciao Paolo.
Benvenuto.
Benvenuto a bordo, come si suol dire.
Grazie. Vi devo veramente ringraziare. Beh, ringrazio Omar per le parole di presentazione, veramente molto, molto belle. E grazie a tutte e due per avermi dato questa possibilità. Speriamo che questo nuovo quadrante possa piacere.
Quadrante dedicato a... Facciamo un attimo di introduzione, penso a quello che sarà poi anche nelle prossime puntate.
Lo fai tu, Omar?
Sì, direi che in questo quadrante praticamente quello che, dato che Paolo, diciamo, è un grosso conoscitore, secondo me anche da un certo lato, passiamo il termine Paolo, scopritore di non dico i talenti, ma di quelli che sono tutti gli autori della fantascienza italiana. Direi che Paolo tra l'altro ha uno splendido occhio critico, per cui praticamente poi lo sentirete soprattutto
sì,
a questo punto.
Grazie.
Dunque, debutto di questa apparizione della tua, di questa rubrica, di cosa ci parli oggi, Paolo?
Allora, visto che il tema, un po' il filo conduttore di tutta la puntata è comunque un po' l'apocalisse nucleare,
la bomba, e
il dopo bomba praticamente, a me è venuto in mente di segnalarvi un libro che vale veramente la pena di essere letto, ed è Metro, e in realtà il titolo è Le radici del cielo di Tullio Avoledo, che fa parte dell'universo di Metro 2033. E introduco brevemente, molti di voi probabilmente avranno sentito parlare di Metro 2033, in realtà è un romanzo scritto qualche anno fa da uno scrittore russo di nome Dmitry Glukhovsky, che inizialmente poi oltretutto non trovava neanche una casa editrice che gli pubblicasse il romanzo, per cui ha incominciato a pubblicare alcuni stralci su un blog. In realtà in russo si può scaricare online il libro, è assolutamente disponibile. Poi ha trovato una casa editrice e solo in patria ha venduto 400.000 copie.
Però.
Ed è stato tradotto in 15 lingue, anche in italiano. E Tullio Avoledo, che è un fine scrittore italiano, poi mi piacerebbe anche dire appunto due parole su di lui, perché è un autore molto raffinato e secondo me vale la pena di leggere non solo questo libro ma anche altri suoi libri. E ha raccontato in un'intervista che ho letto che praticamente era andato al Salone del Libro insieme a suo figlio, perché era suo figlio che voleva conoscere in pratica questo autore russo, poi gli ha parlato anche lui ed è stato come convinto praticamente a scrivere uno spin-off ambientato in Italia. In realtà proprio al Salone del Libro è stata lanciata questa proposta ad autori anche esteri, non solo russi, di scrivere vari spin-off ambientati nella loro nazione, e penso che ne siano già usciti una ventina, non ancora tutti tradotti in italiano.
In qualche modo avvallati dall'autore originale.
Esatto. Tutti ambientati nello stesso universo, in realtà nello stesso anno, il 2033, dove praticamente sono passati vent'anni dalla deflagrazione del conflitto atomico, e in pratica nel libro russo i pochi superstiti della popolazione di Mosca vivono barricati all'interno della metropolitana, che è diventato il più grosso praticamente rifugio antiatomico vivente appunto da quelle parti. Mentre Tullio Avoledo ha avuto la grande intuizione di ambientare il suo libro a Roma, e per cui i pochi superstiti, oltretutto ecco, c'è da fare un piccolo preambolo. In questo libro il protagonista di questo libro è un sacerdote, oltretutto è una cosa anche abbastanza singolare in effetti per un libro di fantascienza,
sì.
nel senso che lui ha pensato a Roma, la più grande istituzione alla fine che esista è il Vaticano, è da migliaia di anni che c'è, per cui per la sua organizzazione, per la sua capillarità, è praticamente l'unica organizzazione che si è salvata, e per cui un piccolo nucleo di persone facente parte appunto di questo nuovo Vaticano vive nelle catacombe di San Callisto, che sono le più belle, esatto, catacombe che ci sono sulla Via Appia.
Fantastico. Ti interrompo un attimo perché sì, c'è un collegamento, non so se Omar ci ha pensato all'intervento che ha fatto Max prima, che parlava di un romanzo che probabilmente conosci, che è Un cantico per Leibowitz del 59.
Infatti l'avrei citato anch'io, verità, per cui è vero, sì.
Fantastico. Sì,
ed è un libro che viene citato in effetti proprio nel rapporto tra fede e conflitto atomico, in realtà, per cui sì, è chiamato anche il libro, penso che sia chiamato anche il libro di San Volovitz, com'è?
Leibovitz, sì.
Leibovitz. Esatto, per cui sì, l'avrei citato anch'io in realtà, anche perché comunque il libro di Avoledo sì, si svolge in una terra molto simile a quella che magari gli ascoltatori possono aver visto in un film come La Strada, oppure ad esempio anche in un libro che si chiama Codice Genesi con Denzel Washington, non so se l'avete visto.
Forse di sfuggita, però.
Anche lì praticamente c'è un rapporto anche lì tra spiritualità e in realtà lui è un viaggiatore in queste lande desolate che porta praticamente con sé un libro che in realtà poi è la Bibbia e difende praticamente questa unica copia che è rimasta in pratica al mondo, insomma. Uh-huh. E diciamo che le terre, cioè le immagini che possono venire alla mente sono quelle di Mad Max oppure Interceptor, quei film proprio che si svolgono
nel dopobomba.
Nel dopobomba, esatto, come direbbe Dick, le cronache del dopobomba. Per cui, ritornando al libro di Avoledo, praticamente noi ci troviamo di fronte a questo piccolo nucleo di persone che in realtà sono governate da un consiglio laico dove la famiglia Mori è una famiglia oltretutto molto avida, comanda praticamente in quasi in comproprietà con l'ultimo cardinale rimasto. Questo cardinale convoca il protagonista, appunto, che si chiama John Daniels e che oltretutto è l'ultimo componente in pratica dell'antico ordine dell'Inquisizione, per cui questa è anche una cosa molto interessante. Lui in pratica è l'ultimo membro della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Fantastico.
Viene convocato a sorpresa appunto dal capo del Nuovo Vaticano, che gli affida una missione piuttosto perigliosa, e cioè raggiungere Venezia con lo scopo principale di recuperare il tesoro di San Marco custodito nella Basilica, e però con una sottomissione in pratica di invece di raggiungere il patriarca di Venezia, che si dice sia ancora vivo, per portarlo a Roma e in modo che sia nominato il nuovo Papa in pratica. Solo che questo sacerdote, che oltretutto non è neanche così sicuro della propria fede, è una persona che ha molti dubbi, infatti a me è venuto in mente subito un altro personaggio che poteva essere paragonato a lui, ed era l'inquisitore Emmerich, non so se qualcuno letto il ciclo di evangelisti. L'inquisitore Emmerich è una persona che è sicuro della propria fede, fino a giungere appunto ad essere un personaggio anche negativo. John Daniels è una persona che comunque di buon animo accetta questa missione e con i suoi dubbi e con le sue domande in pratica. E oltretutto lo accompagna un eterogeneo gruppo di soldati, che sarebbero le nuove guardie svizzere, che sono tutt'altro le guardie svizzere che immaginiamo noi, ma sono dei rudi mercenari con un linguaggio anche abbastanza colorito.
Se posso dirla, le guardie svizzere proprio sono nati come rudi mercenari,
esatto.
Quasi un ritorno al passato, se vogliamo.
Esatto, infatti l'autore dice alla fine erano quelli i personaggi che accompagnavano i vari Cristoforo Colombo, erano degli avanzi di galera in pratica che assolvevano al loro compito in pratica, quelli di essere proprio la soldataglia, così. Per cui lui parte con questo gruppo di soldati armati fino ai denti e sulla loro strada praticamente troveranno di tutto, nel senso che ormai il mondo è completamente ricoperto da una neve radioattiva che semina la morte dappertutto. In giro ci sono gruppi di cannibali pronti a mangiare chiunque si faccia vivo. Troveranno dei mostri mutanti che leggono nel pensiero, che fanno rabbrividire solo alla vista. Insomma, per cui si troveranno di fronte a una situazione molto, molto pericolosa. E naturalmente non racconto il finale, una volta che arriveranno a Venezia non troveranno più la città naturalmente che siamo abituati a vedere noi, ma una città spettrale, senza acqua, completamente avvolta nella nebbia, e lì troveranno praticamente risposta alle loro domande, insomma.
Sarebbe, cioè, va vale solo, secondo me, leggerlo per la descrizione dell'Italia post-atomica,
Sì,
perché tra Roma e Venezia praticamente c'è mezza Italia, quindi
è tutto
immagino.
il percorso che fanno, perché poi raggiungono Ravenna, e secondo me un libro così non c'è scritti in italiano, io non ne ho mai trovati, a dire la verità, per cui vale veramente la pena anche solo per questo.
Forse la prima traccia che si ha dell'Italia nella fantascienza è all'inizio di, come si chiama, Incontro con Rama, dove non è che
Sì.
l'Italia faccia una bella fine.
Una bella ma non facciamo mai una bella figura, a dire la verità,
Però
nei
vabbè.
libri di fantascienza. E niente, questo libro qua è stato scritto alla fine, pubblicato anzi a fine del novembre 2011, per cui si trova ancora in libreria, e niente, lo consiglio, ecco. È un libro oltretutto molto, molto con uno stile molto, secondo me, anche colto, nel senso che l'autore comunque è un autore che ha uno stile molto, molto bello, che oltretutto cambia anche a seconda dei vari libri che scrive, perché Tullio Voledo ha
Infatti.
iniziato praticamente con un libro che a me era piaciuto molto, e si chiama L'elenco telefonico di Atlantide, che in realtà non è un
Pronto?
Che in realtà non è un
Sì.
vero, scusate l'interruzione,
No, figurati.
che in realtà non è un vero e proprio libro di fantascienza, è un libro che comprende vari generi, è un giallo, è fantascienza, è horror, ma soprattutto avventura.
Un
In realtà ci sono
crossover
dei...
praticamente.
Sì, in realtà ci sono richiami a Indiana Jones, anche a Martin Mister, ci sono veramente richiami a... Il protagonista, che è un tranquillo impiegato, viene completamente sconvolto e trascinato in incredibili avventure. Invece,
Lui
sì.
comunque ha scritto anche libri di fantascienza, intendo oltre questo, ma hai detto che è un po' miscuglio, poi lui si è dedicato alla fantascienza.
In realtà Tullio Voledo è un autore di fantascienza, però nei suoi libri, in molti dei suoi libri di fantascienza, permea un po' tutta la storia, comunque magari la maggior parte non è in realtà di fantascienza. Però oltre alle radici del cielo, un libro che invece è smaccatamente di fantascienza è L'anno dei 12 inverni. E mi piace citarlo soprattutto in questa puntata, perché viene citato oltretutto un videogioco come Fallout 3.
Gran videogioco.
Esatto, che è un videogioco, anche perché a Voledo ha dichiarato anche di essere un videogiocatore, e in pratica in una delle sottotrame di questo libro, nel 2028, praticamente Londra è una città devastata da una guerra ed è combattuta proprio con le armi di Fallout 3. Oltretutto, una cosa molto ironica di questo libro, molto dicchiano, è che in questo universo Philip K. Dick è considerato una sorta di profeta, un santo, e gli hanno anche dedicato una chiesa, la chiesa della Divina Bomba. E questa chiesa
Anche
della
questo
Divina
sembra un
Bomba,
richiamo a Fallout in qualche modo.
esatto. In questa chiesa della Divina Bomba si è scoperto anche il modo di viaggiare nel tempo, per cui praticamente i protagonisti di questo libro viaggiano nel tempo proprio grazie a Philip K. Dick. Per cui niente, consiglio anche questo libro, che è veramente molto, molto bello, molto ispirato, diciamo. Molto ispirato.
Tra l'altro, ricollegandoci un attimino al Cantico di Leibowitz, c'è una splendida citazione in una delle, secondo me, più belle serie di fantascienza televisiva che sia stata mai trasmessa, che è Babylon 5, in cui il buon Straczynski, nella puntata di chiusura della quarta stagione, l'episodio 22, che vede Construction of Falling Star, proprio c'è questa
congrega di diciamo monaci quasi militari che praticamente tramandano tutta la conoscenza dell'umanità, ormai distrutta da una non ben precisata guerra, la tramandano praticamente come proprio facevano i monaci, per cui praticamente e in effetti quella Straczynski si è, come dire, è una bellissima citazione
Sì,
al cantico di Leibowitz.
direi veramente. Oltretutto, riferendomi sempre a Dick, alla citazione appunto che ne fa Voledo in questo libro, si rifà a un libro che non è mai stato tradotto ancora in italiano ed è chiamata L'esegesi. In realtà il diario che Dick ha tenuto poco prima di morire ed è composto da ben 8.000 pagine.
Porco
Però
cane, ragazzi.
un'enciclopedia
Esatto.
quasi. Però è Paolo, è stranissimo perché c'è stato un momento in cui praticamente di Dick hanno pubblicato a momenti anche i block notes degli appunti. Strano che non l'abbiano.
8.000 pagine sono tante da tradurre, in effetti.
Trovare un editore che te le pubblica, in effetti.
Soprattutto in vari volumi dovranno pubblicarlo,
Sì.
presumo. In realtà mi
Ce la
sembrava di
fanno.
aver letto la notizia che dovesse uscire l'anno scorso, poi in realtà non se ne è fatto niente ancora. Per cui.
Se non mi ricordo, non penso che ce l'abbia ancora Fanucci che aveva preso
Sì.
aveva preso l'esclusiva per tutto Dick, per
Penso
intenderci.
di sì, penso di sì, decisamente. Per cui lo
Speriamo, insomma.
aspettiamo. Lo aspettiamo, lo aspettiamo.
Va bene, grazie Paolo, veramente un inizio col botto, tra l'altro riprendendo questo connubio Chiesa bomba atomica che boh, sarà una profezia, non lo sappiamo. Lo vedremo
Grazie
e
a voi.
alla prossima puntata, ciao.
Alla prossima,
Ciao.
grazie. Ciao.
Ciao
Ciao ciao.
E nella prima puntata della nuova stagione poteva forse mancare la nostra rubrica dedicata ai videogiochi. Ecco a voi Paolo Bianchi e il suo quadrante di video ludica.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one
Introdotta dalla bellissima I Don't Want to Set the World on Fire degli Ink Spot, un gruppo così di musica leggera degli anni 30 degli Stati Uniti d'America, e ovviamente colonna sonora di Fallout 3, videogioco che andiamo ad analizzare oggi. Fallout 3 e un pochettino l'ambientazione di Fallout, che forse è la più famosa e longeva ambientazione post-atomica videoludica mai creata. Dicevo, Fallout 3 è il terzo capitolo, ovviamente, della serie di Fallout. È ambientato nel 2277. Il primo episodio fu ambientato qualche anno prima, nel 2170, quindi un secolo prima. E racconta le cronache di un gruppo di rifugiati a seguito di una guerra nucleare. Guerra nucleare avvenuta nel 2077 tra la Cina e gli Stati Uniti d'America per accaparrarsi gli ultimi giacimenti di preziose risorse, quali petrolio e uranio. Non si fecero troppi più problemi nell'usare le bombe atomiche, si bombardarono a vicenda e l'umanità sfiorò così l'estinzione. Prevedendo questa catastrofe, un'azienda, la Volt, cominciò a costruire dei rifugi antiatomici veramente dotati di tutto, delle piccole comunità sotterranee, nella quale la gente si chiuse prima dell'inizio della pioggia di bombe, e ogni episodio di Fallout parte proprio da uno di questi Vault, quindi si impersona un sopravvissuto della guerra atomica che per qualche motivo viene cacciato o comunque deve uscire dal Vault. Fallout 3 parte dal Vault 101, sotto quella che era la capitale degli Stati Uniti d'America, Washington DC. Quando il padre del protagonista scappa, diciamo, esce dal Vault, infrangendo tutte le regole che il capo del Vault aveva dato, non si capisce bene il perché, e ovviamente il giocatore parte all'inseguimento del padre per ucciderlo oppure per fare altro. Quindi, perché Fallout 3, tra l'altro, è un videogioco in cui anche i comportamenti hanno una certa, diciamo, importanza nello sviluppo della storia. Mai una partita può essere uguale all'altra, quindi sempre molto divertente rigiocarlo, magari andare a...
Scusa Paolo, dicevi praticamente questi Vault erano praticamente, però erano indipendenti l'uno dall'altro, cioè non c'era comunicazione fra di loro.
No, ogni Vault era indipendente, esistono centinaia di Vault nel gioco, ovviamente, sia dal primo gioco all'ultimo si incontrano diversi Vault. La cosa interessante è che questa azienda senza scrupoli, se vogliamo dire, che ha progettato i Vault, ha dato ad ognuno anche un esperimento. Quindi ci sono i Vault in cui si svolgono esperimenti sociali e i Vault in cui si svolgono veri e propri esperimenti scientifici, con tutti i casini che ovviamente ne conseguono. Potete immaginare, sperimentare sugli esseri umani è sempre molto divertente, soprattutto quando si parla di videogiochi. Il genere qual è? È un action RPG, lo definisce Wikipedia, diciamo uno sparatutto in cui, come dicevo, le azioni del personaggio determinano poi lo svolgersi della trama. Molto interessante, secondo me, in Fallout 3 il fatto che non si spara così solo per sparare, ma c'è un sistema di puntamento che è proprio tattico, se vogliamo, quindi si possono colpire gli arti dei... non c'è multiplayer, purtroppo, anche se ci sono notizie di un MMORPG, quindi multiplayer online RPG, e dovrebbe uscire a breve. E diciamo che ci si muove in una Washington semidistrutta, dove comunque l'umanità è resistita, ci sono diverse fazioni, alcune che facilitano la vita del giocatore allo svolgersi della trama e altre invece che non la facilitano affatto, insomma. La cosa interessante è capire perché è scoppiata questa guerra nucleare. La trama ufficiale dice per accaparrarsi le risorse, poi nella trama del gioco si possono scoprire anche altri elementi che rendono il discorso un pochino più...
sofisticato, diciamo.
Sì, diciamo così, sofisticato. E ovviamente in un videogioco post-apocalittico potevano essere solo gli umani i nemici, e invece no, troviamo zombie veri e propri, cosiddetti ghoul, che sono esseri umani praticamente dilaniati dalle radiazioni, e alle quali le radiazioni hanno conferito una vita molto lunga, quindi si aggirano come veri e propri cadaveri viventi, alcuni ancora dotati di raziocinio, altri completamente partiti di testa. Ci troviamo davanti esseri enormi e verdi chiamati mutanti, quindi vedete che quello che diceva il nostro amico Marzola prima in Metro 2033 un po' ricorre in diversi videogiochi. Ci troviamo versioni mostruose degli animali che le radiazioni non ha ucciso, ma ha bensì trasformato in cose abbastanza ripugnanti e pericolose. Troviamo i classici predoni alla Kenshiro, tanto per intenderci, e è tutto divertente. Uno scenario in cui anche cose in bilico piuttosto che barilotti esplosivi aiutano ad andare avanti. Bello, devo dire che è uno dei giochi che più mi ha appassionato negli ultimi anni. È un gioco che è uscito, la prima versione, diciamo, Fallout 3, nel 2008, mi sembra.
Per cui è relativamente recente.
Sì, relativamente recente, la grafica un po' satinata, un po' vecchio stile, però molto bella. E è uscito poi Fallout New Vegas, ambientato in una Las Vegas post-apocalittica, un bel po' originale. Ah, ecco, la cosa interessante, così, giusto per fare un pochettino ancora, colorare un pochino di più l'ambientazione, il 2277 del videogioco è un po' singolare, ovvero come potete immaginare, la storia, diciamo, si è fermata al 2077, quando hanno cominciato a cadere le bombe. Nel 2077 l'umanità ha una tecnologia estremamente avanzata, tutte potenziate, armi laser, piuttosto che tecnologie veramente avanti. Il bello è che la cultura, se vogliamo, o lo stile degli oggetti si è fermato al 1930. Il che è fantastico, semplicemente. Quindi abbiamo auto ovviamente distrutte, però alimentate da pile atomiche, ma con lo stile di una vecchia Cadillac, per dire, piuttosto che autobus veramente che ricordano quelli dell'epoca, quindi cromati, le armi laser che sembrano proprio usciti dalle figurine di Mars Invader degli anni 50. È veramente, veramente singolare, bello.
Passami il termine, è quasi un steampunk moderno praticamente.
Sì, uno steampunk ucronistico post-apocalittico. Cioè,
Comunistico.
veramente questi programmatori, il gioco originale era da Black Isle Studio, famoso per gli RPG e pubblicato dalla Interplay. Veramente hanno creato qualcosa di singolare, piacevole e veramente giocabile con la massima. Col massimo divertimento, insomma. Lo consiglio veramente a tutti. Il Fallout 3 invece è stato prodotto dalla Bethesda Studios, scusa, Bethesda Software, che poi ha curato anche New Vegas. E adesso so che ci sono stati un po' di rimpalli, può darsi che i prossimi capitoli non escano con questa casa di pubblicazione. Vedremo un attimo, in attesa comunque del multiplayer online RPG che, se vero, si preannuncia qualcosa di veramente stratosferico, insomma. Consigliato.
Paolo, hai per caso notizie o rumors di un eventuale porting sul grande schermo? Perché la trama ci starebbe tutta, il contesto.
Non ho notizie di questo tipo, ti dico la verità, quindi non lo so. Come tutti i videogiochi portati sul grande schermo, un po' paura mi fanno, però in effetti qua ci troviamo davanti a qualcosa che non ha riscontri
Sì.
quantomeno oggettivi con cose già viste o cose già lette. Ci sono tanti riferimenti a cose già viste, ma è come nel caso di Mass Effect, è il miscuglio risultante che risulta originale in sé, quindi
Ho capito.
chissà, boh, vediamo. Va bene, questo è tutto. Direi che possiamo passare ai saluti di rito, ai nostri contatti e ai prossimi appuntamenti. A te, Omar, il microfono.
Allora, che dirvi? Allora, i contatti, diciamo, sono sempre gli stessi, con due piccole aggiunte, Paolo, per cui abbiamo
Eh sì.
praticamente quello che è, prima di tutto, il nostro sito ufficiale che è www.fantascientificast.it e la relativa casella di posta elettronica che è info@fantascientificast.it. Abbiamo la nostra fan page ufficiale su Facebook. Abbiamo il nostro canale Twitter che è praticamente FantasciCast. In più adesso abbiamo inaugurato una splendida fanpage sotto Google Plus e in più abbiamo anche un canale su Google Current che ricordiamo è una sorta di aggregatore di feed RSS in forma grafica della casa della grande G, per intenderci. È ovviamente scaricabile gratuitamente e ovviamente l'abbonamento al nostro canale è tutto gratuito.
Bene, diciamo che per questa puntata numero 13, che inaugura la seconda stagione, è proprio tutto. Ci risentiamo tra un paio di settimane e, insomma, restate sintonizzati anche sui social network, che notizie interessanti arrivano sempre. Ciao ragazzi!
Ciao!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.